File 9, pagina 63, a Flossenbürg. La scritta che sormontava il cancello d'ingresso non la notai. Ero troppo sbalordito da ciò che vedevo. Un campo di concentramento così grande da non immaginarlo nemmeno con la più sfrenata fantasia. Costruzioni in cemento, strade lunghissime, file interminabili di baracche in legno, ancora costruzioni e ancora strade, tutto in un ordine perfetto. Incontrammo uomini vestiti con pantaloni, giacche e berretti a strisce, che mi ricordavano vecchie immagini fotografiche di ergastolani. Giungemmo in un grande spiazzo, ci allinearono e urlarono «Dolmetscher, raus!». Olivelli uscì dal gruppo e si portò di fianco ai tedeschi. Con chiarezza tradusse le parole che l'ufficiale nazista scandiva ad alta voce. Deporre i bagagli, spogliarsi immediatamente, togliersi tutto, prepararsi a fare il bagno. Ogni ritardo o negligenza sarebbero stati puniti. Chi avesse cercato di occultare qualsiasi oggetto se ne sarebbe pentito amaramente. Cominciammo a spogliarsi, ma un po' per riluttanza, un po' per pudore, procedevamo lentamente. La nostra lentezza fu immediatamente punita. Alcune SS piombarono tra le nostre file, iniziando a picchiarci selvaggiamente. Olivelli, nel frattempo, si sgolava per incitarci ad essere più solleciti. Vidi un SS, che era al suo fianco, colpirlo duramente al viso. Questa scena si ripeté poi, infinite volte, con il povero Olivelli disperatamente proteso per aiutarci a evitarci punizioni e le SS o i capò, bestialmente in gara, a scaricare su di lui il loro ingiusto odio sadico. Come ci fummo spogliati, si misero a contarci. La cosa fu ripetuta più volte. Con stupore, scoprimmo che l'operazione era eseguita da internati, i quali avevano un rapporto particolare con i nostri carcerieri. Quel giorno facemmo conoscenza con i sorveglianti interni, i capo, capi blocco, gli Achreiber, i capi stube, stanza, gli addetti ai forni crematori, i friseur e tutta una costellazione di altri collaboratori dei nazisti che si rivelarono più spietati degli stessi tedeschi. Ad essi le SS affidavano la sorveglianza e il funzionamento interno del campo. Alcuni di costoro, scelti tra delinquenti comuni, provenivano da manicomi criminali dove scontavano condanne per reati infamanti. Del nostro primo capoblocco, che avremmo conosciuto di lì a poco, si diceva avesse ucciso la madre e la sorella. Terminata l'ennesima conta, e quando già l'aria fredda della sera, spazzando la collina sulla quale sorgeva il campo, ci procurava i primi brividi, iniziò l'operazione bagno. A spintoni, un folto gruppo di noi venne spedito nel fabbricato delle docce. Il locale ci stupì per la sua vastità. Piastrelle bianche rivestivano interamente le pareti, su cui si aprivano finestrelle rettangolari chiusi da vetri. Alle docce si accedeva attraverso un'anticamera che un gradino divideva dal resto del locale. Nell'anticamera, anch'essa piastrellata, c'era un tavolo sul quale i prigionieri deponevano anelli, catenine, orologi e danaro. Alcune SS e diversi detenuti comuni, armati di bastoni di gomma, controllavano. Tra urla e incitamenti, il bagno ebbe inizio. Dalle numerose docce schizzarono getti d'acqua caldissimi, il vapore rendeva l'aria irrespirabile e l'acqua bruciava la pelle. I nostri disperati tentativi di raggiungere il settore occupato dai sorveglianti fuori dai getti d'acqua erano respinti da quest'ultimi a colpi di bastone. Alle urla e alle risa dei carcerieri si aggiungevano le nostre grida di dolore. Dopo alcuni minuti le docce vennero chiuse. Non avevamo ancora terminato di riaverci che ci fu ordinato di spalancare tutti i vetri. Subito dopo fummo investiti da getti di acqua gelata, poi chiusura delle finestre, ancora acqua bollente, nuova doccia gelata. Infine fummo condotti all'aperto ancora bagnati. In quelle condizioni attendemmo che tutti finissero il bagno. Il frammento di sole, semicoperto dalle nuvole, non mitigava minimamente il freddo sulla pelle bagnata, investita dall'aria che spazzava il grande piazzale nel quale ci trovavamo. Infine ci incolonnarono verso una costruzione entro la quale si trovava il deposito vestiario. Ci vennero dati un paio di zoccoli, una vecchia camicia, un berretto, una giacca e un paio di pantaloni. Questi tre ultimi indumenti erano a strisce, uguali a quelli che avevamo visti indosso agli internati incontrati nel campo. Applicato alla giacca, a sinistra, c'era un pezzo di stoffa con un numero. Il mio era il 21778. Questo numero l'ho appreso 50 anni dopo la mia liberazione, quando il municipio di Flossenbürg ha ricevuto l'elenco dei deportati dall'archivio militare degli Stati Uniti d'America, luogo nel quale era stato conservato tutto il materiale del lager ad opera del comando della Terza Armata americana, che lo aveva requisito al momento della liberazione del lager stesso. Ci fecero vestire e, nuovamente incolonnati, ci portarono verso la baracca che ci era stata assegnata. La nostra baracca o blocco, come l'avremmo chiamata in seguito, portava il numero 23. Dopo la nostra c'era la numero 24 e più avanti, di fronte a destra, a ridosso dei reticolati, sorgeva un'altra grande costruzione, in legno, quadrata, che serviva per i bisogni fisiologici degli occupanti dei blocchi 23 e 24, un migliaio circa di persone. Il blocco 23, il nostro, era di quarantena o transito. L'altro, il numero 24, era chiamato il blocco della morte, poiché adesso venivano assegnati gli internati sfiniti, malati e ormai allo stremo delle forze. Scoprimo infatti successivamente che di lì si usciva solo per essere portati ai forni crematori. Eravamo, ripeto, in un punto estremo del campo. La recinzione, reti metalliche concorrente ad alta tensione, formava un angolo retto sulla cui punta estrema sorgeva la torretta di legno. Lì si scorgevano le sentinelle, la mitragliatrice e il faro che restava acceso tutta la notte. Nell'interno del blocco, due file di castelli a più piani. Su ogni piano ci sistemarono in tre, uno in un senso e due all'inverso. Pagliericcio e coperta costituivano la dotazione del piano del castello, circa 1 metro per 2, che dividevo con due altri compagni. Il settore nel quale si trovavano i due blocchi e la grande latrina era separato dal settore limitrofo da una rete metallica contro la quale sostavano alcuni scheletrici internati. Ci allinearono, urlarono «Dolmetscher raus!» e iniziarono a parlare. Il capoblocco, con al fianco gli interpreti e alcuni collaboratori, ci impartì ordini, disposizioni e riassunse le regole della vita del campo. Sveglia all'alba, uscita veloce dai blocchi, riordino dei castelli eseguito a turno dagli occupanti, allineamento all'esterno in attesa di disposizioni, rasatura completa una volta alla settimana. Agli italiani e ai russi, striscia a zero nel mezzo, dalla fronte alla nuca. Disinfezione 2 volte al mese. Indispensabilità di apprendere subito il nostro unico nome, cioè il numero scritto sulla piastrina che portavamo attaccata alla giubba. Senza indugio, cominciarono a chiamarci. Prima un numero urlato in tedesco, seguito dalla traduzione scandita da Olivelli. La nostra risposta doveva essere data con un Jawohl, pronunciato ad alta voce. Le l'esitazione o l'incertezza venivano subito punite con colpi assestati col bastone di gomma. Ma, oltre che su di noi, i colpi cadevano anche su Ulivelli, il quale, nonostante fosse diffidato a farlo, ripeteva più volte il numero chiamato nella speranza di evitarci più dure punizioni. L'appello durò un tempo indefinito. Eravamo esausti. La stanchezza del viaggio, la tensione, la doccia scozzese, le percosse, ci avevano ridotti in uno stato di estrema spossatezza. Ormai era sera inoltrata, il buio aveva all'improvviso avvolto il campo. Le luci sopra i reticolati illuminavano a giorno la recinzione, formata da due file di reti metalliche percorse dall'alta tensione. Tra le due file correva un biottolo che permetteva il passaggio dei carcerieri. Sopra le porte delle baracche si accesero deboli lampadine che gettavano su di noi un barlume di luce. La rasatura, i vestiti, la stanchezza, la paura ci rendevano irriconoscibili e non era ancora terminato il primo giorno a Flossenbürg. Era già notte quando finalmente ci fecero entrare nelle baracche. Anche questa operazione venne eseguita fra gli ordini urlati dei nostri sorveglianti, i quali, ripeto, erano internati, all'apparenza uguale a noi. Si differenziavano per la divisa stirata, la camicia quasi nuova, le scarpe invece degli zoccoli. Il nostro capoblocco indossava addirittura stivali lucidissimi. Si distinguevano infine per il triangolo di colore verde che avevano cucito sul lato sinistro della giacca. Al braccio un bastone di gomma che usavano continuamente. Nonostante l'interminabile, massacrante giornata, stentammo a prendere sonno. Un brusio lieve serpeggiò lungamente tra i castelli. Il pagliericcio sul quale ero coricato era di fatto inesistente. E con i due con i quali dividevo il piano non riuscivo a trovare la giusta posizione. Inoltre, essendo il più magro, fui messo in senso inverso agli altri, con il risultato che mi trovai accanto al viso quattro piedi. Poi la stanchezza prevalse e ci addormentammo. La sveglia ci strappò al riposo che era ancora buio. Iniziava la lunga giornata di Flossenbürg. Sveglia alle 4, riordino dei castelli, fuori di corsa. Sulla porta ci aspettavano i nostri sorveglianti, che a colpi di bastone ci stimolavano ad essere più veloci. Allineamento, appello, giù il berretto, infine distribuzione della prima colazione. Da grandi bidoni trasportati da detenuti addetti alle cucine veniva tirato su con un mestolo un liquido nero, che aveva il solo pregio di essere caldo. Il numero limitato di gamelle ci obbligava a fare con esse il passamano. Prima un gruppo, poi un secondo, infine il terzo e ultimo gruppo. Se eri con gli ultimi, ti toccava la gamella già usata da altri due internati. La cosa acquistava un sapore particolare all'ora del rancio, quando la gamella ti veniva consegnata pulitissima, perché accuratamente leccata da colui che te l'allungava. Queste cose ci colpirono i primi giorni. Poi la fame si impadronì di noi così intensamente da farci superare ogni eventuale residua esitazione igienica. Non solo. Quella spietata nemica ci tolse orgoglio, dignità, pudore, riducendoci a larve umane dominate da un solo costante pensiero: lottare con qualsiasi mezzo pur di sopravvivere. La prima atroce scoperta la feci la sera stessa di quel primo giorno passato a Flossenbürg. Da poco eravamo entrati nel nostro blocco dopo un'intera giornata all'aperto tra appelli e percosse, quando dovetti recarmi alle latrine. Mi feci ripetere da Olivelli il mio numero e mi avviai. Dovevo percorrere un tratto di strada per giungere alle latrine. Prima di entrare, dovevo togliermi il berretto e, inquadrato dal proiettore della torre di controllo, urlare il mio numero di matricola. Dopodiché potevo procedere. Feci tutto in modo quasi perfetto, per cui, entrando, trassi istintivamente un profondo respiro di sollievo. Fu un attimo, poi, credetti di morire. Nel grande vano illuminato, con al centro un'apertura quadrata, attorno alla quale correva una panchina con un parapetto su cui ci si sedeva per soddisfare le proprie necessità fisiologiche, erano distesi ordinatamente ai lati della fossa biologica una decina di scheletrici cadaveri, gli occhi sbarrati, nudi, con un numero scritto a matita sul petto. Parevano oscene figure di un impossibile inferno dantesco. Non ricordo come feci a trovare la forza di rientrare in baracca. Ricordo invece che giurai a me stesso di non tornare mai più nella latrina. Il giorno dopo, spergiuro per necessità, soddisfai le mie esigenze corporali alla presenza di altri anonimi scheletrici morti. In seguito mi spiegarono che la latrina serviva come camera mortuaria, poiché vi erano giorni di alta mortalità e i forni crematori erano insufficienti alla bisogna. Pertanto, quando qualcuno degli occupanti il blocco 24 moriva, veniva spogliato, lavato con un getto d'acqua, poi gli si scriveva il numero di matricola sul petto usando un lapis copiativo. Infine, era deposto nella latrina in attesa che gli addetti venissero a caricarlo per portarlo ai forni crematori. Il trasporto era affidato a polacchi ben nutriti, i quali trasportavano i cadaveri a due per volta. Il numero sul petto dei morti serviva all'incaricato per registrare i decessi, un SS che stava in una garitta chiusa da un vetro. I portantini passavano davanti, sollevavano la coperta, l'SS registrava il numero. Questo avveniva tutti i giorni. L'odore di carne bruciata usciva dai forni crematori ai quali si accedeva scendendo una ripida strada che correva dietro alle nostre baracche. L'odore nauseante ci fu compagno per tutto il tempo che rimanemmo a Flossenbürg, con la sola differenza che mentre i primi giorni l'aria ci pareva irrespirabile, in seguito non ci facemmo più caso. Sveglia alle 4, riordino dei castelli, fuori di corsa, sulla porta i sorveglianti che picchiavano all'impazzata, bastonate che arrivavano sulla testa, spalle, schiena, adunata, allineamento, appello, conta, distribuzione dell'acqua nera calda, nuovo appello, poi in piedi, per ore, esposti al freddo che avanzava implacabile. A metà giornata, zuppa di crauti o rape bollite, immangiabile i primi giorni, deliziosa in seguito, e un pane nero in quattro. A turno ci prendevamo le due parti esterne perché più sostanziose. Negli ultimi mesi di prigionia lo stesso pezzo di pane verrà diviso in 12 porzioni. Pagina 68.